Allora, questa mattina apriamo le nostre Bibbie, Apocalisse 15. Siamo sempre nella grande tribolazione, l'ultima metà di questi 7 anni, nei ultimi tempi. E in capitolo 15 abbiamo un po' la preparazione per questo ultimo giudizio che precede la fine di tutto e poi il venire del regno di Dio, il regno di Gesù Cristo. E quindi leggiamo dal versetto 1. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, 7 angeli che avevano le ultime 7 piaghe, perché con essi si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro misto a fuoco, e in piedi sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia, sulla sua immagine e sul suo marchio, e sul numero del suo nome. Essi avevano le cetre di Dio. E cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente. Giuste e veraci sono le tue vie, o Re delle nazioni. Chi non ti temerà, o Signore, e non glorificherà il tuo nome, poiché tu solo sei santo. Certo, tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati. Vogliamo pregare. Signore, benedisci questo tempo nella tua parola. Signore, io non sono niente, solo tu, Gesù, hai le parole di vita eterna. Parla tu, Signore, ai nostri cuori questa mattina. Cosa ha da dire questi passi alla nostra vita questa mattina a Montebelluna, Signore, alla nostra vita quotidiana? Benedisci, Padre, la tua parola, Signore, perché la tua parola è quel martello che spezza e frantuma ogni pietra. E cielo e terra passeranno, ma la tua parola dura in eterno. Grazie, oh Padre, benedisci i miei fratelli, nel nome di Gesù. Amen. Quindi questo è il terzo segno che Giovanni viene usato, questa frase in Apocalisse. Il primo è in capitolo 12, versetto 1, dice: un grande segno, una donna rivestita del sole, la luna e le stelle. Sappiamo che questo rappresenta Israele. Il secondo segno è in Apocalisse 12, 3, un dragone rosso con 7 teste e 10 corna. E il terzo segno è questo: 7 angeli e 7 ultime piaghe. Quindi abbiamo avuto prima già 14 piaghe, e adesso questi sono le ultime 7, queste conche come una ciotola, che era il vaso che era usato per portare l'incenso, per bruciare davanti a Dio. Abbiamo già visto all'inizio di Apocalisse che gli angeli portavano questi stessi tipi di vasi a portare questo incenso davanti al trono di Dio. E qualcuno si ricorda cosa c'era dentro questi vasi? Le preghiere dei santi, le lodi al Signore del suo popolo. Invece il contenuto in capitolo 15 è ben diverso. Non è un incenso di lode, un profumo suave davanti al trono di Dio, ma qui c'è l'ira di Dio. In un certo senso, e questa è la mia opinione, questi ciotoli che gli angeli portavano, l'incenso venivano bruciato, un suave profumo del suo popolo, quindi erano vuoti, e poi l'ira di Dio viene messo dentro e viene riversato su coloro che non volevano lodare il Signore. Quindi, come ha detto Enzo, se non ci piace lodare il Signore, ci troveremo molto male in cielo. Non sarà il posto per noi. E quindi in capitolo 15 vediamo questi 7 angeli, 7 piaghe, con essi si compie l'ira di Dio. Quindi sarà finito tutto questo giudizio quando vengono versate questi 7 conche. E vidi, versetto 2, su un mare di vetro misto di fuoco, in piedi sul mare di vetro, quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia, sulla sua immagine, sul suo marchio, sul suo numero, sul numero del suo nome, essi avevano le cetre di Dio. È interessante qui questa folla che poi in versetto 3 e 4 cantano questo canto che viene descritto il cantico di Mosè e dell'agnello. Fra un momento parleremo di questo canto. Ma adesso vogliamo esaminare questa folla perché è un po', in un certo senso umanamente parlando, è una contraddizione, perché questa folla dichiara su questo mare di vetro. Abbiamo già visto il mare di vetro in Apocalisse 4, dove noi crediamo che i quattro anziani rappresentano la Chiesa, però lì è scritto solo che è un mare di vetro. Qui abbiamo un mare di vetro misto a fuoco, quindi c'è questo mare di vetro, questo cristallo puro, però misto col fuoco. Pietro, scrivendo alla Chiesa, nelle sue lettere parlava di questo fuoco, questa persecuzione che dovete passare. E quindi alcuni suppongono che il mare di cristallo è fuoco perché rappresenta il fatto che questa folla ha passato la persecuzione, il martirio della grande tribolazione. E poi sono su questo mare di cristallo di fuoco quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia, su sua immagine, sul suo marchio e sul numero del suo nome, e essi avevano le cette di Dio. Quindi, come ho detto, qui c'è una contraddizione, se guardiamo in modo umano questa cosa, perché queste persone sono stati uccisi dalla bestia. No? Se noi guardiamo un po' indietro, se leggiamo in capitolo 13, qui parlando dell'anticristo, della bestia, versetto 7, e le fu dato di far guerra ai santi, di vincerli, e le fu dato autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione. Poi se leggiamo un po' più avanti, in versetto 15, sempre parlando della bestia, del falso profeta, e le fu concesso di dare un spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse, e di far sì che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi. Inoltre facevo sì che tutti, piccoli, grandi, ricchi, poveri, liberi, servi, fosse posto un marchio sul loro mano destra e sulla loro fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non gli aveva un marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. Quindi abbiamo già parlato del marchio della bestia, cosa sarà: una società senza contanti, una società senza carte di credito, dove probabilmente ci sarà impiantato un microchip nella mano o nel fronte, se uno non ha mani, per comprare e vendere. Ma qui abbiamo letto che i santi, questa folla che troviamo in Apocalisse, l'anticristo li vince e li uccide, perché abbiamo appena letto che in versetto 15 chi non prendeva il marchio della bestia veniva ucciso, tutti. E quindi come può essere che Dio, dal punto di vista di Dio, perché Giovanni parla per ispirazione dello Spirito Santo, questa grande folla ha la vittoria? Vengono uccisi e hanno la vittoria, perché dal punto di vista di Dio la morte non è una sconfitta, ma è la vittoria. Per un credente la morte non è una cosa di cui noi dovremmo aver paura. Se uno non conosce il Signore, allora c'è da avere tanta paura. Ma per noi credenti non dovrebbe essere una cosa che ci fa paura, perché sarà la liberazione veramente da questo corpo mortale. Giriamo un attimo in 1 Corinzi 15, perché le vittorie che hanno avuto loro possiamo avere anche noi. Voi volete avere una vita vittoriosa qui sulla terra come credenti? O volete avere sempre problemi, sempre cadere nei stessi peccati, sbagli, sempre che il nemico ha sopravvento sulla tua vita? Volete questo? Volete avere una vita vittoriosa? Allora qui, perché sapete anche il libro di Apocalisse è un libro pratico che ha un'applicazione per la nostra vita oggi. Come loro hanno avuto la vittoria, anche noi oggi possiamo avere la vittoria su Satana, sulla bestia e sulle cose di questo mondo. Qui Paolo, scrivendo ai Corinzi in capitolo 15, versetto 51, ecco, io vi dico un mistero, non tutti moriremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibile e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta di incorruttibile e questo mortale rivesta l'immortalità. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritto: la morte è stata inghiottita in cosa? Nella vittoria. O morte, dove il tuo dardo? O inferno, dove la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi noi abbiamo la vittoria per mezzo di Gesù, unicamente per Lui. Non perché tu fai voti che pregherai di più questa settimana, tu fai voti che darai più questa settimana, che tu digiunerai questa settimana. Noi abbiamo la vittoria per mezzo solo di Gesù Cristo. Perciò, quindi Paolo dice anche noi questa mattina, sapendo perciò, quindi che voi conoscete queste cose, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibile, abbondando del continuo l'opera del Signore, sapendo che la nostra fatica non è vana nel Signore. Quindi quando lavoriamo per il Signore non è vana, quando lavoriamo per tutte le altre cose è vana. Sempre in Primo Corinzi capitolo 2, voglio farvi vedere che in Apocalisse dice che hanno avuto la vittoria, non è una contraddizione, è perché le vie di Dio sono molto diverse dalle nostre vie. In 1 Corinzi capitolo 2 versetto 6, or noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questa età, né dei dominatori di questa età che sono ridotti al nulla, ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero che Dio ha preordinato prima dell'età per la nostra gloria, che nessuno dei dominatori di questa età ha conosciuto, perché se avessero conosciuto non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor di uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Qui Paolo ci spiega che se Satana sapeva i dominatori di questa età, alcuni suppongono erano Erode, Pilato, questi uomini che dominavano. Io credo, alcuni suppongono che parlo di Satana, i dominatori dell'aria, le potestà, le potenze nell'aria. In un certo senso è tutti e due, perché Erode e Pilato erano motivati dallo spirito di Satana in quello che hanno fatto. Siete d'accordo? Però qui Paolo ci spiega una cosa, un mistero che è stato nascosto. Satana non sapeva il piano di Dio. E se non mi credete, giriamo un attimo in Luca capitolo 20. Luca 20 versetto 9. Gesù racconta una parabola ai suoi discepoli. Un uomo piantò una vigna, affidò a certi vignaioli e se ne andò lontano per un lungo tempo. Al tempo della raccolta mandò un servo da quel vignaiolo perché gli dessero la sua parte del frutto della vigna. Ma i vignaioli, battuto loro, rimandarono a mani vuoti. E gli mandò di nuovo un altro servo, ma essi, dopo aver battuto e insultato, anche questo lo rimandarono a mani vuoti. Egli ne andò ancora un terzo, ma essi ferirono anche questo e lo cacciarono. Allora il padrone della vigna disse: che devo fare? Manderò il mio amato figlio, forse vedendo lui lo rispetteranno. Ma i vignaioli, quando lo videro, disse tra di loro: questo è l'erede, venite, uccidiamolo affinché l'eredità diventa nostra. Così, cacciatoli fuori dalla vigna, lo uccisero. Che farà dunque costoro il padrone della vigna? Egli verrà, sterminerà quei vignoli e darà la vigna ad altri. Ma essi, detto ciò, dissero: così non sia. Quindi, chi è il padrone della vigna? Dio. Chi erano gli operai mandati all'inizio a raccogliere? Chi? I profeti del Vecchio Testamento. Erano quelli che hanno preceduto. Erano i servi che Dio mandava al suo popolo per raccogliere il frutto. E il figlio? È ovvio chi è. Gesù Cristo. Vignaiolo rappresenta Satana e gli agenti umani per il quale lui ha lavorato. Vedete come è ignorante Satana. In Efesini capitolo 3 versetto 10 Paolo dice che questo mistero è stato nascosto ai principati e potestà, ma ora è stato svelato attraverso la Chiesa. Anche Gesù ha detto: ci sono stati profeti, rei che hanno voluto, angeli che hanno voluto vedere le cose che voi vedete. Gesù, prima del fatto, ha raccontato questa parabola. Secondo voi Satana ascoltava? Certo che ascoltava. Gesù aveva predetto: io morirò, tutto quanto i profeti nel Vecchio Testamento avevano profetizzato. Ma in qualche modo Dio ha oscurato questa cosa a Satana. Perché Satana è il vinaiolo. Satana ha detto fra sé, fra i demoni: uccidiamo il figlio di Dio, così noi sarà il nostro, la terra, l'universo. Questo era il suo ragionamento. Però Paolo in 1 Corinzi 2, quella che abbiamo letto, dice: se Satana sapeva, se lui comprendeva il piano di Dio, non avrebbe ucciso Cristo, perché uccidendo Gesù ha adempiuto il piano di Dio. Uccidendo Gesù ha portato la vittoria sul peccato, sulla morte, per coloro che credono in Cristo. Vedete, il principio di Dio, il piano di Dio è molto diverso dal nostro modo di ragionare. Qui Dio dichiara che questi martiri hanno avuto la vittoria. Perché hanno avuto la vittoria? Perché loro hanno rifiutato di accettare il marchio. Gesù ha detto di temere chi? Lui ha detto: non temere coloro che possono uccidere il tuo corpo, ma uccidere il tuo corpo e poi gettare l'anima nell'inferno. Questi martiri non hanno accettato il marchio della bestia, non hanno accettato il numero del suo marchio e hanno avuto la vittoria su Satana. In Colossesi capitolo 2, allora avete detto che voi volete la vittoria nella vostra vita, adesso impareremo come avere la vittoria, poi tocca a noi di decidere se vogliamo accettare questo metodo di Dio per avere la vittoria. Qui Paolo parla di Gesù e di noi. In versetto 12 parla del fatto che nel battesimo siamo stati sepolti con Cristo Essendo stati sepolti con lui nel battesimo, in lui siete anche stati insieme risuscitati mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati, nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha iniettato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che c'era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Quindi il Vecchio Testamento, tutte le leggi erano contro di noi, c'era un elenco di cose: Craig, tu hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto questo, in tutte queste cose sei venuto meno della mia gloria. E qui Paolo ci spiega che Gesù, quel scritto, lui ha preso su di sé tutte le accuse contro di me, e io giustamente ero condannato secondo la legge di Dio. Non sono venuto meno 10 volte o 100 volte, neanche 1000 volte, forse 1 miliardo di volte. E la parola di Dio dice che Gesù ha preso su di sé i miei peccati, i nostri peccati, e li ha inchiodati, questa condanna, questo decreto di condanna. Craig, tu sei condannato, e lo ha inchiodato nel suo corpo sulla croce. Avendo quindi, versetto 15, spogliato le potestà e principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando. Vedete questa parola trionfo, vittoria? Trionfando su di loro in lui. Quindi Satana aveva il suo piano: uccidiamo l'erede e noi prenderemo tutto. E Dio Padre era lì in cielo e ha detto: ma vedremo quello che tu farai. In quello che Satana ha fatto è stata la sua sconfitta totale. Perché in un certo senso, quando Adamo ha dato ascolto alla moglie, che poi in realtà ha dato ascolto a Satana, da quel momento tutti gli uomini erano nati peccato, quindi Satana in un certo senso aveva un potere su tutti gli uomini. Ma la Bibbia dice che come attraverso il primo Adamo il peccato è entrato nel mondo, così attraverso il secondo Adamo, che è Gesù Cristo, molti saranno resi giusti. Quindi tutta la razza umana era in schiavitù, erano nelle tenebre. Ma Gesù, dando la sua vita in croce per sacrificio per noi, ha riscattato. Lui ha dato la sua vita come prezzo di pagamento, di liberarci dalle manacce di Satana, da ogni legame, da ogni peccato, da ogni vizio, da ogni problema che tu hai. E quindi la morte, che per noi umanamente è una sconfitta, per Dio è stata la più grande vittoria nell'universo. Amen. Se noi siamo figli di Dio questa mattina, Satana non ha nessun potere sulla tua vita. Sapete questo? Solo quello che noi diamo a lui di avere. Perché sapete, noi non possiamo accendere la TV e magari guardare un film sporco, perché stiamo dando permesso al nemico di invadere la nostra mente. Poi magari pecchiamo o facciamo qualcos'altro, o magari uno viene: sorella, hai sentito l'ultimo? No? Hai sentito quello che ha fatto col fratello, col pastore? No? Ah sì, sì, io do mio orecchio a Satana adesso per ascoltare e lui mi riempi. Poi magari pecchiamo, sbagliamo. Oh Dio, perché hai permesso questo? Noi diamo tante volte un nemico autorità nella nostra vita. Ma la morte è il chiave della vittoria. Anche Paolo in Galati, 2 libri indietro, 3 libri, scusatemi, Galati capitolo 2 versetto 20, un versetto che sicuramente anche voi potete citare a memoria. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Allora, se Gesù ha dato la sua vita per noi, lui non è degno di avere la nostra vita? Amen o no? O sbaglio? E Paolo qui dichiara: io sono stato crocifisso con Cristo, quindi io sono morto. Il problema è che molti di noi abbiamo accettato il Signore nella nostra vita perché abbiamo voluto ricevere il perdono di Dio, abbiamo voluto ricevere la vita eterna, giusto? Però tutto il resto vogliamo tenere noi. Poi magari ricadiamo nei stessi errori, ricadiamo nei stessi peccati e poi non capiamo perché. Perché alla fine noi non siamo morti ancora, non abbiamo capito che la nostra vita non appartiene a noi stessi. Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: voi siete stati comprati a caro prezzo, glorificate Dio nei vostri corpi. Dio ti ha comprato. Noi pensiamo che accettare il Signore vuol dire: oh, il Signore ci dà tutte queste benedizioni, ma noi, però lui non ha, cioè lui compra, ma non ha diritti. Giusto? No? Come io ti vendo casa mia, immaginate, no? Io metto in vendita la mia casa, tu vuoi comprarlo, io dico: guarda, voglio 100.000 euro. Tu mi paghi il prezzo di quella casa. Firmiamo, facciamo il rogito, firmiamo davanti al notaio, però poi io dico: ma guarda che io ho i miei parenti che voglio che vivano in quella casa. Tu cosa mi direste? Tu sei fuori di testa, io ho comprato quella casa, tu prendi i tuoi parenti e spedisci in un altro posto. Noi non abbiamo diritto sulla nostra vita se abbiamo veramente accettato Cristo. E quando noi prendiamo diritto che le cose ci vanno male. Però Paolo era arrivato a quel punto che lui poteva dire: io sono stato crocifisso con Cristo, e per lui non era un bel versetto di citare dal calendario. Era una cosa che lui viveva. E non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quindi in parole polvere Paolo dichiara: io non ho più diritto su questo corpo. Il Paolo è morto. È Cristo che vive la sua vita dentro questo corpo. Io ho reso completamente la mia vita al Signore. E la vita che io vivo in questo corpo oggi è Cristo che vive questa vita. Comprendete? Questo è il segreto. Se tu vuoi avere vittoria nella tua vita cristiana, è nel morire che tu avrai la vittoria. È una contraddizione, no? Noi umanamente, no, io conservo la mia vita. Ma Dio dice: no, non è così che funziona. Tu devi morire. E nel morire avrai la vittoria. Nel morire sperimenterai la vera vita che solo il mio spirito ti può dare. In Giovanni 12, versetto 24, Gesù sta parlando: in verità vi dico, se il granel di frumento caduto a terra non muore, rimane solo. Ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà. Chi odierà la sua vita in questo mondo lo conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve, mi segue, e laddove io sono, lì sarà il mio servo. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Quindi anche qui in versetto 24, questo principio della morte. Se noi, come credenti singoli, non siamo disposti a morire, noi non porteremo mai frutto per la gloria di Dio. Avete compreso? Dico a me stesso, è un principio fondamentale che tutti dobbiamo comprendere. Se noi vogliamo avere una vita fruttifera per Dio, una vita abbondante, Gesù ha detto, se tu cerchi di tenere il controllo della tua vita, tu la perderai. Ma se tu ti abbandoni nelle mie mani, e ricorda, dobbiamo ricordarci che noi non ci abbandoniamo nelle mani di un estraneo, ma noi ci abbandoniamo nel Figlio di Dio che ci ha amato e ha dato la sua vita per noi. Secondo voi Dio vi ama? Ha dimostrato quanto vi ama. Gesù ha dimostrato quanto ti ama. Lui ha dato la sua vita per te. E noi non dobbiamo pensare, perché secondo me abbiamo troppa familiarità a volte con questa verità. Sì, 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 Gesù è morto per i nostri peccati, bla, 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 bla. No, Cristo è morto per te. Gesù ha dato la sua vita per te personalmente, per liberarti dalle minacce di Satana, per riscattarti dalle tenebre, da una condanna sicura. Potremmo paragonarlo a un uomo in carcere qui in Italia, che non c'è la condanna a morte in Italia. Paragoniamo gli Stati Uniti. Nello stato di Texas c'è la pena di morte. Io ho ammazzato 10 persone, io sono stato condannato a morte. Sto per essere messo nella sedia elettrica. E uno di voi viene là al governo, il governatore dello stato di Texas, e dice, guarda, Craig ha sbagliato, Craig ha fatto questo, io voglio dare la mia vita nella sedia elettrica per riscattare lui, per dare lui una nuova opportunità di vivere. Secondo voi dovrei essere grato a questa persona? Mamma, dovrei dare tutta la mia vita. Non so se avete mai visto il film Salvando Private Ryan. Qualcuno ha visto? Pochi. Comunque, in breve, l'esercito americano scoprono che 3 fratelli in una famiglia, tutti e tre nelle forze armate americane, 2 vengono uccisi, e come è l'unico figlio rimasto a questa famiglia, vengono dati ordini di mandare una squadra di soldati per cercare questo Ryan e tirarlo fuori dalla battaglia, riportarlo dalla sua povera mamma che ha già perso 2 figli. E quindi tutto il film è queste squadre che cercano di trovare questo Ryan. Nella storia, nel film, vengono uccisi quasi tutti di questi soldati, che la loro unica missione è salvare questo Ryan. Allora, l'ultima scena del film, questo capitano, che è l'ultimo, mi sembra, se mi ricordo bene, l'ultimo sopravvissuto, nell'ultimo pezzo del film c'è questa ultima battaglia e sembra che stanno per essere uccisi tutti, ma poi vengono rinforzi americani, gli americani salvano il giorno, come in tutti i film americani. E questo capitano sta morendo, sta aspirando l'ultimo, e lui dice a questo Ryan, merita questa vita. Comprendete? Cioè, forte. Se uno riflette un po' il messaggio, lui dice, merita. E poi torna la scena che Ryan è vecchio e lui è dentro questo cimitero francese dove sono sepolti tutti i suoi compagni. E lui guarda la moglie e dice, ho meritato, sono stato una buona persona, perché questi uomini erano morti per lui, Allora Paolo dice: se Cristo è morto per voi, ognuno di voi, avete incertezza riguardo il suo amore? Avete incertezza che lui forse sbaglierà nel guidare la tua vita? La vera vita si sperimenta solo quando uno muore. Quando ognuno di noi arriveremo al punto di dire: Signore, tutto a te, io ti do controllo totale della mia vita. Che ogni giorno, prendere la croce vuol dire ogni giorno dire: Signore, cosa devo fare per te oggi? Come devo parlare per te oggi? Cosa devo udire? Cosa devo vedere? Quale azione devo compiere per te? In qui c'è la vittoria. Qui c'è la vera vita bella, soddisfacente. Quindi la vera vittoria abbiamo come? Morire. Morire e permettere al Signore di vivere la sua vita in noi. Vogliamo alzarci in piedi? Che questa mattina ricorderemo quello che il Signore ha fatto per noi. Secondo me è buono che anche noi in questi giorni, ognuno di noi, riflettiamo, no? Cosa sto facendo qui su questa terra? Io ho 46 anni, che magari per alcuni non sembra tanti, ma sembra ieri che avevo 26. Veramente, voi giovani non comprendete, ma chi ha qualche anno in più capisce esattamente cosa voglio dire. La vita è veramente un vapore. E io spero che nessuno di noi arriverà alla fine della vita e dire: ho sprecato la mia vita su vanità, su cose inutili, stupide, quando potevo spendere la mia vita per la gloria di Dio. E quindi questa mattina e in questi giorni riflettiamo, ognuno di noi davanti a Dio: Signore, ma qual è la missione che hai per la mia vita sulla terra? Dio ci ha salvato ognuno per un scopo, e quindi è buono che noi cerchiamo quale sia questo scopo per la nostra vita e che cerchiamo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente di adempiere questo piano che Dio ha per la nostra vita. Adesso canteremo un canto di adorazione al Signore e usciremo, passeranno gli elementi per la Santa Cena. Ognuno li prendete e conservateli finché tutti hanno, e poi pregheremo insieme e prenderemo insieme. Amen. Grazie, Signore, per la tua immensa grazia che hai versato nella nostra vita, e noi non lo meritavamo. Signore, perdonaci per tante volte che siamo sciocche, Signore, che ci perdiamo nelle vanità. Signore, aiutaci di amarci uni gli altri come tu hai amato noi. Di guardare gli altri con occhi di amore come tu guardi noi. Signore, di oltrepassare i loro difetti come tu lo fai con noi. Grazie, Signore, che apparteniamo a te. E grazie, Signore, che siamo parte del tuo corpo. Grazie, Signore, per la tua Chiesa con tutti i suoi difetti e problemi, ma grazie che noi siamo la sposa tua. E grazie, Signore, che hai dato la tua vita per noi, per purificarci da ogni peccato e darci la vita eterna. Noi ti ringraziamo. Amen. Amen. Possiamo prendere il pane. Grazie, Signore, che tu hai spezzato ogni catena, Signore. E Signore, se c'è qualcuno questa mattina che ancora non ha afferrato il fatto che tu li hai liberati da ogni cosa, Signore, riempi il loro cuore di una rivelazione del tuo amore, Signore. Che nessun figlio di Dio è più schiavo, ma per il tuo sacrificio, per il tuo sangue, siamo liberi. Oh, grazie, Signore, aiutaci di camminare nella libertà dei figli di Dio. Non permetterci più, Signore, di sempre cadere nelle stesse cose, sempre di nuovo, Signore. Ma vogliamo vivere in perfetta libertà, Signore. Vogliamo dimorare nel tuo amore. Vogliamo vivere ogni giorno ripieni e circondati dal tuo abbraccio, permettendoti di guidare ogni passo della nostra vita. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.